Buongiorno e ben ritrovati alla Bottega delle Favole. Siamo Maddalena
e Anna.
Morchio.
Morchio, e oggi siamo in compagnia di un altro morchio. Allora, quest'anno abbiamo deciso di incontrare e intervistare per i nostri fedelissimi ascoltatori delle persone particolarmente ricche e poliedriche, cioè persone che nella loro storia hanno affrontato diverse professioni e che hanno e nutrono diversi interessi. Direi che il signor qui presente, che ora si presenterà, risponde a queste caratteristiche.
Esatto, infatti nella puntata precedente abbiamo intervistato Dario Picella, che aveva detto tipo 57 sì. Definizioni differenti. Ora non abbiamo contate, ma qui abbiamo con noi Lorenzo Morchio, che ne ha anche lui una bella lista. Dico bene?
Perfettamente d'accordo.
È una lista che passa da imprenditore all'artigiano, ebanista, scultore, insegnante di scultura, dico bene, mastro arcaio, arciere, tiratore al bersaglio anche.
E creatore del Festival della Freccia, ormai arcinoto e arci aspettato nella città di Genova.
Stimatissimo professore di scultura presso l'Unitre di Bogliasco e insomma un'altra bella serie. Io ci aggiungo anche papà. Ciao, ciao papà.
Bene, allora mi presento. Sono Lorenzo Morchio, classe 1937. E ritengo di aver attraversato la fine dell'Ottocento ed essermi inserito nell'inizio del Novecento. Questo perché quando io ho cominciato a lavorare era il periodo della ricostruzione della città e c'era un fermento particolare e quindi tutto quello che era antico e si stava distruggendo veniva modificato e aggiornato con tutta la ricostruzione, cose del genere. Incomincio un attimo a parlare di me. Allora, io ho cominciato a lavorare a 16 anni e c'è un motivo. Da giovane ero un biondino, gracilino e insomma nei banchi, anche se ero piccolino, ci stavo stretto lo stesso. Quindi a forza di sentire Morchio Zavorra, Morchio qui e Morchio là, e ho deciso che la cosa più semplice e più ragionevole era quello di incominciare a lavorare. Ho avuto la fortuna che mio padre, insieme a uno zio, avesse un grosso negozio di ferramenta e chiaramente ho cominciato come garzonetto in questa attività. Mi sono trovato un mondo particolare perché con la ricostruzione c'era un cantiere continuo. L'azienda era sotto ripa, quindi nel pieno centro commerciale del lavoro. Era piena di fabbri, di falegnami e tutta gente che tirava a riparare quello che era rotto, tipo le persiane rotte, i cancelli rotti, cose del genere. Quindi un ferramenta in quel momento lì si trovava nella situazione di dover fornire sia ai falegnami che ai fabbri e ai muratori un mucchio di materiale. E questa conoscenza di materiali e di attrezzi me la sono portata per tutta la vita e questo mi ha dato una, come si può dire, un'esperienza che in casa mia praticamente mi faccio tutto da solo.
Quindi, come dire, un'attenzione al lato materiale in realtà è proprio il filo conduttore di tutte le cose che hai fatto, perché dal negozio a anche gli hobby privati direi che è il denominatore comune.
Sono d'accordo. Comunque vuol dire, se ho un rimpianto è quello che, avendo lasciato la scuola così presto, ho avuto una difficoltà, perché tutti i miei amici che studiavano avevano delle libertà diverse, perché io lavorando non potevo andare in giro, cose del genere. Lavorando nel ferramenta voleva dire avere le mani da fabbro e quindi sporche, callose, e quindi mi ricordo di quando andavo alle feste che cercavo di lavarmi le mani tanto fino a farle diventare rosse, e quindi invece di essere sporche erano irritate. Quindi diciamo, delle difficoltà ne ho avuto. Quello che a me dà piacere è questo, che nel giro di pochi anni da garzone sono arrivato a gestire la parte tecnica del negozio. E questo è una cosa che mi riempie d'orgoglio chiaramente, tanto che a un certo punto, quando la società con mio zio ha avuto delle difficoltà generazionali, con mio fratello Giampiero siamo riusciti a staccarci e a creare una nuova azienda che è stata Lobby Agricoltura. In questa azienda praticamente abbiamo iniziato a Genova un mercato che praticamente non esisteva, che era quello del giardinaggio. E piano piano siamo arrivati da un dipendente, due dipendenti, tre dipendenti, 10 dipendenti. Quindi l'azienda mi ha dato tutte le soddisfazioni del mondo, proprio perché vuol dire c'è stato un incremento continuo di quello che è stato la mia professionalità, sia da, non mi posso definire un tecnico perché non ho avuto un titolo di studio, però ho detto francamente io sono un pratico, ero pratico di fitofarmaci, di agricoltura, di meccanica, e tanto da riuscire, non essendo né geometra né ingegnere, a riuscire a progettare giardini di ville, quindi con impianti elettrici, impianti idraulici di diffusione. E questo francamente mi dà l'idea che io in Sotoripa, dove ho lavorato per tutta la vita, ho passato lì come fosse stata un'università.
Il negozio infatti è stato per tutto il centro storico un punto di riferimento assai conosciuto, perché io ho incontrato molte persone, Lobby Agricoltura, cioè veramente un punto di riferimento. Poi è arrivato a un certo punto, ora qui parlo come nipote di uno zio, il momento della pensione, uno dice ma in pensione per tanti, momento critico, no, è iniziata assolutamente una seconda vita.
Certamente, ora questo ha una storia a parte, nel senso che dopo aver lavorato 42 anni con mio fratello Giampiero non siamo stati più in grado di gestire l'azienda come ognuno riteneva. Io ho avuto una gran fortuna, i miei due figli hanno preso strade diverse e pertanto ho deciso di punto in bianco di mollare l'attività. Chiaramente da un punto di vista economico ci ho rimesso senz'altro, però ho guadagnato una nuova situazione per cui mi sono trovato come a un canarino aprono la gabbia e quello vede fuori che c'è il mondo. Mi sono trovato, diciamo, a parte, diciamo, ho sempre lavorato con molto piacere, quindi l'idea di smettere di lavorare mi è costata. Comunque sono riuscito a indirizzarmi più o meno in quello che poteva essere gli interessi del mio tempo libero. Quindi avevo recuperato delle vecchie piastrelle di Ardesia e affilando delle lime da motosega come fossero degli scalpelli ho cominciato a lavorare con il bassorilievo dell'Ardesia e detto francamente le cose mi riuscivano, al che ho avuto la conoscenza che a Bogliasco esisteva all'Unitre di Bogliasco un corso di scultura, al che mi sono iscritto e man mano ho avuto una grossa progressione, nel senso che nel giro di 4-5 anni mi hanno passato da allievo a insegnante. Questo perché il corso di scultura aveva talmente tante richieste che un corso di 20 alunni non era più sufficiente. E allora mi hanno chiesto se potevo e se volevo e io sono stato ben contento. E come dico, da questo momento, dal punto di vista artistico, c'è stata una maturazione continua. Tanto che ho cominciato a frequentare piccole mostre, anche una cosa che detto francamente adesso mi fa un po' ridere. C'erano dei punti tipo Boccadasse e altri punti dove ho messo dei banchetti con la roba fatta assieme ad altri. Insomma, da un punto di vista artista, diventare un artista di strada è un pochino deludente. Comunque è stato per, come si può dire, una progressione anche in questo, perché attualmente sono iscritto da 10 anni alla Spiga e frequentiamo, diciamo, produciamo mostre che sono ospitate anche al Museo di Sant'Agostino. Quindi io in questi 20 anni di lavoro praticamente avrò fatto 200 opere e sono pienamente soddisfatto.
E siamo soddisfatti anche noi, perché nell'ambiente in cui ci troviamo ci sono un sacco delle tue sculture. Io trovo interessante questa coniugazione, cioè del lato pratico che sei rivestito di quell'artistico. Sono tutte opere veramente uniche e particolari, e io personalmente le apprezzo moltissimo. Però noi, dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo specialiste della narrazione, ti passo la Anna. In veste di figlia, forse, che ha anche sentito le narrazioni, no?
Ma vedi, io sono di parte, ma tipo questa narrazione non l'avevo mai sentita.
E questo è il bello di queste interviste, perché davvero anche di fronte a alcune persone che noi pensavamo di conoscere, ci sono un sacco di aspetti sconosciuti, diciamo, che vengono fuori.
Vabbè, dal mio punto di vista, io aggiungo alla lista di prima quella del narratore incantatore, che è uno dei motivi per cui siamo qui a intervistarlo, perché comunque, se non direttamente con me e con mio fratello, sicuramente con i rispettivi figli, e per cui con i suoi nipoti, mio papo ha sempre avuto la magia, quando erano in pieno crisi di rompiballismo, è sempre stato capace di
sedarli,
e per lo più ispirandosi anche a storie che magari affondano nella sua esperienza e nell'esperienza comune della casa in campagna, per cui ho sempre ambientato storie nei boschi e intorno a Paveto, e ecco, la cosa che mi piacerebbe è che queste storie diventassero magari, che non so, il pretesto per raccontare quello che era. Per ora sono sempre state molto fantastiche, dico bene?
Sì.
E invece l'anno scorso, mi sembra, abbiamo fatto un giro per le Creuse di questo paesino, che tra l'altro io ne parlo così, ma perché so che tutti i genovesi in qualche modo lo conoscono. L'ombelico sembra che sia l'ombelico del mondo, Paveto è minuscolo, ora è minuscolo, molti pochi abitanti, ma tant'è, tutti prima o poi che ci vanno a fare una pizza, che ci vanno a giocare a pallone, tutti lo conoscono. E io ho scoperto un paio d'anni fa, facendo una gita per le Creuse insieme ai bambinetti del paese, anche un sacco di cose. Per cui anche queste sono tutte cose che sarebbero interessantissime. Quest'estate no, ma l'altra sei andato alle Neviere.
Allora, vuol dire, fra le attività che non ho menzionato, è stato quello dello studio della sacrestia, dei documenti della sacrestia di Paveto, e mi ha appassionato questa lettura, perché scava in tutta la storia di un paesino che di per sé non ha mai avuto una valenza economica, per il fatto che è molto scosceso, diciamo esposto alla tramontana, quindi da un punto di vista agricolo era sicuramente marginale. Però, essendo nella cerchia dei monti intorno a Ponte Decimo, cose del genere, hanno una storia interessantissima, che è stata quella quando nel 1747, mi sembra, il Ballilla e con la sua sommossa hanno cominciato a far sì che gli austriaci andassero via da Genova, questi si sono asserragliati nel paese di Langasco e da lì hanno razziato paese uno dietro l'altro, portando via le campane, perché chiaramente servivano per fondere cannoni, e praticamente bruciando piano piano tutta la zona. Questo è un ricordo che probabilmente si perderà velocemente, perché i giovani non conoscono tutte queste storie, ma ha una valenza di storia, quindi questi paesi, anche se erano marginali di per sé, sono stati fonte e teatro di situazioni particolari. E comunque vuol dire con l'entrata nella sacrestia e quindi nell'archivio della sacrestia ho avuto delle importantissime situazioni in cui prima di tutto un mio trisavolo, Francesco Sobrero, era nativo di Costa Giuta, che è un paese a fianco, diciamo, e quindi lo stimolo è stato quello di cercare di trovare la data di nascita di questa persona, al che mi sono immerso nei libri scritti tutti in latino, che chiaramente io non conosco, ma per comparazione sono poi riuscito a man mano a decifrare, sono riuscito a selezionare la data di nascita della persona che a me interessava. Questo mi ha aperto poi tutto quello che sono state il circondario, quindi vedere i nomi ricorrenti del paese, le nascite, le morti, come venivano registrate. E una cosa interessantissima è stata anche in un libro dove venivano elencati tutti i sacerdoti che man mano affluivano a questa parrocchia, che essendo un po' marginale, chiaramente non so se fosse una forma di punizione o una... E è scritto chiaramente che un prete si è rifiutato di andarci, insomma. Quindi, diciamo, questi documenti racchiudono delle storie che sarebbe il caso di riuscire a dipanare e, diciamo, e poterle raccontare. È chiaro che sono dei mondi talmente antichi che le generazioni attuali penso che non sanno neanche che esistano, che quindi, diciamo, vengono apprezzate particolarmente da una persona della mia età che chiaramente, come dicevo prima, essendo vissuta a cavallo di due epoche, diciamo, ancora i ricordi dell'antico e non ancora, o meglio, immerso nel nuovo, che chiaramente col computer ci bazzica un po' male, il telefonino ogni tanto ti verrebbe voglia di darci una patata in terra.
Quello anche chi ci bazzica bene.
Vorrei, cioè, sottolineare anche il fatto che tu sei custode, sì, della storia, come dicevi lì, del Settecento riguardo alla storia di Paveto, ma anche di una storia un po' più recente che secondo me vale la pena raccogliere e trasmettere a noi, alle nostre generazioni, che è stata quella della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, io ti ho visto diverse volte, ti ho ascoltato e apprezzato diverse volte in veste di narratore, sarà perché quel periodo storico mi interessa parecchio. Sarà perché forse riguardava anche la nostra famiglia, racconto di un nonno che io non ho mai conosciuto. Questo è un'altra parte che, come dire, di cui tu sei custode e che è molto interessante.
Sì, d'accordo. Vuol dire, anche se io nel 1945 avevo solo 7 anni, chiaramente quel periodo bellico l'ho vissuto marginalmente, perché per un ragazzino del genere stare in campagna era una gioia, chiaramente, anche se vedevamo tutti i bombardamenti intorno, insomma, ma un giovane, sicuramente un ragazzo non ha la percezione di quello che è il dramma che gli si svolge intorno. E mio padre, insieme a moltissimi del paese, aveva messo su, chiamiamolo, una banda di partigiani che aveva come scopo quello della difesa del paese. Probabilmente, per quanto fossero degli idealisti, non avevano la capacità organizzativa, tanto che il capo di questa banda, un certo Angelo Gazzo, è stato catturato, chiaramente, da, diciamo, tradito da una soffiata qualcheduno, con la lista dei partecipanti alla banda. Questo ha fatto sì che mio padre, che era fra questi, è stato portato in carcere E il carcere è stato decisamente duro, perché a Marassi hanno avuto i primi interrogatori, successivamente alla casa dello studente le hanno anche buscate, e mio padre, che in fondo non era uno dei capi, se l'è passata abbastanza bene. E il capo Angelo Gazzo è stato fucilato sotto il forte del Peralto, e quando uno dall'osservatorio del Righi prende quella specie di ponte levatoio per andare verso Richetta, cose del genere, nel fossato lì c'è una targa che ricorda 6-7 partigiani che sono stati trucidati lì dai tedeschi o dai fascisti, che forse. Comunque questo periodo è stato diciamo particolare, nel senso che, essendo anche da un punto di vista marginale, dal punto di vista tattico, cose del genere, i tedeschi si vedevano quando andavano a fare l'esercitazione di tiro nei boschi vicino, e praticamente ci sono poi stati i vari rastrellamenti quando, man mano che si intensificavano le azioni dei partigiani della zona, in fondo lì ci sono stati dei fatti di sangue molto truci, tipo la Benedicta, Cravasco e altri posti. Quindi diciamo la guerra si è sentita particolarmente. Quando la guerra stava per finire, abbiamo avuto la fortuna del fatto che, mentre i miei parenti, padre compreso, erano già sul treno che li avrebbe dovuti portare in Germania, a Tortona sono stati fermati perché praticamente le linee erano interrotte, cose del genere. E una delle cose che mi raccontava di particolare, che quando sono sbarcati dai treni e li hanno portati nel carcere, hanno trovato le tavole imbandite con i pezzetti di pane, che chiaramente, con la fame che avevano, sono state spazzolate. Insomma, queste sono piccole.
Sono anche raccolte in un libro, no? Queste storie.
Allora, c'è stato qualcheduno della zona, che non mi ricordo il titolo del libro, ma ha raccolto tutto quello che sono state le azioni dei partigiani, e tutti gli eccidi dei partigiani e i nomi dei partigiani, fra cui anche il nome di mio padre, figura.
Se non è questa narrazione. Io sarei curiosa di anticipare, però lo faccio fare a te, Anna, il domandone, che noi di solito definiamo domandone finale, perché sono curiosa di sapere la risposta dello zio.
Allora, il nostro domandone finale è sempre questo. Noi sosteniamo, o almeno pensiamo che spesso succeda, che ciascuno di noi ascolta storie nel corso della vita, o ascolta o legge, comunque viene a conoscenza di storie, e queste storie in qualche modo segnano e indirizzano le scelte durante il corso della vita. Per cui la domanda è: se tu in questo momento, a freddo, ora, la prima cosa che ti viene in mente, dovessi dire un libro, una storia, un qualcosa che hai sentito che in qualche modo ti ha portato qui, ci sono stati diversi momenti in cui ti sei trovato a un bivio e hai imboccato una delle strade possibili, e in qualche modo forse un semino di questa scelta è stato piantato con quella storia, che storia sarebbe?
Qui mi prendi in castagna, perché ho detto francamente, io, non essendo mai stato un letterato, leggevo libri di avventura, Salgari, cose del genere, quindi...
Bellissima, non è storia. Non è che mi hai detto, cioè, Salgari, accidente.
Topolino avrei detto, vabbè.
Quindi, anche Topolino ha la sua valenza, senza nulla togliere a Topolino.
Comunque, avendo sempre indirizzato la mia attività a cose, non dico materiali, ma manuali, però... Le mani lavoravano con la testa che lavorava dietro, quindi le mani sono degli strumenti, chiaramente è la testa che a un certo punto va avanti in tutto questo. La vita di un imprenditore particolarmente non lascia spazio a vuoti, Io mi ricordo che alla fine, per poter dormire, avevo bisogno di ricorrere al Tavor. Ogni volta che c'era un problema con i dipendenti o cose del genere, anche dal punto di vista finanziario, perché nel momento in cui poi io ho smesso di lavorare, c'è stata una grossa crisi. Poi nella nostra azienda, in quel momento, trovandosi in Piazza Raibetta, si è trovata davanti il cantiere del sottovia e il cantiere del Porto Antico, che chiaramente hanno fatto delle cose meravigliose, ma da un punto di vista tecnico per noi sono state deleterie, nel senso che vendendo falciatrici, macchine grosse, cose del genere, la gente, i clienti dovevano venire a fianco al negozio per caricare. Quindi man mano sono state pedonalizzate la zona. Da un punto di vista commerciale, per un articolo come quello che vendevamo noi, è stato tagliato fuori, e questo poi piano piano ha portato alla consunzione dell'azienda. Pertanto l'azienda oramai è chiusa da 5-6 anni. Quindi mi trovo difficile, io ho detto francamente, la mia vita da un punto di vista, come si può dire, intellettuale, l'ho sviluppata come sono andato, chiamiamola in pensione, perché io sono andato in pensione a 58 anni, e come commerciante c'è stata una forma particolare in questo senso. Il padre e lo zio, l'idea di versare dei contributi per un dipendente, lo avevano un po' sulle corna. Pertanto, diciamo, sono stati fatti mille trucchetti per cui io lavoravo lì come studente, non come, e a un certo punto poi però le cose sono cambiate e abbiamo cominciato a pagare i contributi. Io sono andato, ho smesso di lavorare che avevo solo 28 anni di contributi, pertanto fino ai 65 anni non ho avuto la pensione. La pensione è una cosa minima, però io riconosco una cosa, che per quello che ho pagato sicuramente ho in proporzione, e quindi anche se ho una pensione che non arriva alle 700 euro, ritengo che sia equa. E quando sento dire della gente, io ho 300 euro di pensione, perché hai 300 euro di pensione? Perché non hai probabilmente mai versato una lira. Quindi diciamo, attualmente trovo che essere passati dal sistema di, diciamo, non mi ricordo come si dice, ma a quello di contribuzione, uno versa in proporzione, e versando in proporzione a un certo punto è una forma di assicurazione, perché se anticamente c'erano una persona in pensione, 10 che lavoravano, la situazione poteva essere sostenibile. Oggi che ci sono 10 in pensione, 10 che lavorano, non è più sostenibile, quindi ci troviamo nella situazione attuale che è così. Comunque il mondo è cambiato, non si può dire se è meglio o un peggio, e va vissuto giorno per giorno, e quindi bisogna adeguare anche la nostra vita a quello che è la possibilità economica. Ora, se raffrontiamo la possibilità economica che aveva la mia famiglia nel 55-60 a quello che può avere adesso, c'è dal giorno alla notte. Vuol dire, quando siamo stati in campagna a Paveto sfollati perché uno spezzone, colpendo la casa dove abitavamo, l'aveva distrutta, resa inabitabile, abbiamo dovuto per forza sfollare in campagna, e siamo stati, diciamo, ospitati da uno zio di mio padre, che ci ha messo a disposizione una casetta meravigliosa, ma l'acqua non c'era. Quindi andare alla fontana, che sarà stata o distante un 100 metri col secchio, era la cosa più naturale del mondo. Quindi adesso, se mancasse l'acqua per 5 minuti, forse le cose non sarebbero più così. Quindi è chiaro che la gente che oggi c'è al rubinetto per avere l'acqua sa che è la cosa più normale del mondo. Non si ricorda che 50 anni fa era anche un po' diverso.
Direi che tutto il racconto che hai fatto sicuramente dimostra una grande capacità di adattarsi a quelli che sono gli eventi che hai vissuto. Questa è una grande ricchezza, secondo me, da trasmettere a noi e speriamo di trasmetterla a noi, ai nostri mostriciattoli. Comunque, a proposito della narrazione, secondo me tu hai fatto un breve accenno a Salgari, a parte il fatto che Salgari è stato anche l'inizio delle mie letture, perché a Paveto, appunto, io d'estate leggevo tutti i corsari di tutti i colori possibili. Mi sembra che le narrazioni, cioè la narrazione c'è benissimo e contraddistingue tutta la tua storia. Non a caso sei arrivato poi da nonno a essere un grande narratore. Questa è letteratura. La letteratura non è solo quella, a mio avviso, dei grandi scrittori. La letteratura è saper trasmettere qualsiasi cosa sia. Questo nel senso più ampio. E mi sembra che tu lo incarni alla perfezione. Assolutamente.
Confermo.
Sì, vabbè, prendo atto e vuol dire che avendo almeno 20-25 anni davanti, sicuramente provvedo a rendermi molto più letterato, in sostanza. Comunque.
Guai, per carità.
Bene, allora, detto questo,
ti ringraziamo moltissimo.
Assolutamente.
Di averci messo a conoscenza, di aver condiviso con noi una parte della tua vita.
E ti salutiamo. E
noi ci diamo appuntamento con Renzo all'anno prossimo, sicuramente al Festival della Freccia, perché non dimentichiamo di chiudere dicendo che, essendo l'organizzatore del Festival della Freccia, ogni anno noi l'aspettiamo. Che facciamo una chiusa su questo, cioè è un appuntamento davvero gradito e aspettato, perché è una cosa molto speciale a Genova.
Sì, allora, detto francamente, bisogna fare un piccolo cappello in questo senso. Sarà una decina d'anni fa, in campagna, vuol dire quando sono nati i nipotini della figlia, i nipoti del figlio erano un pochino più grandi e il mio compito era quello di tenerli, e quindi ho cercato di inventarmi una storia, che chiaramente in un bosco la cosa più facile è inventare la storia di Robin Hood o reinventarla.
Noi di Robin Hood siamo ferrate.
Esatto. E quindi ho cominciato a costruire archi, frecce, cose del genere. Io, essendo il più robusto, ero Frattac, il ragazzino era Robin Hood, la bambina era Lady Marian, d'accordo. E quindi siamo andati avanti per 3-4 giorni. Al che i ragazzini si sono rotti le palle, perché per tirare ci vuole anche un po' di buona volontà, perché uno non può pensare di tirare una freccia e colpire il bersaglio. E quindi hanno smesso di divertirsi e io ho dovuto cambiare gioco con loro. Però il tarlo mi è rimasto, perché...
Vedi che il domandone finale ritorna.
E da giovane, e come famiglia di cacciatori, i fucili erano le cose più normali.
Tu eri anche campione di tiro.
Ma campione, per modo di dire, ma diciamo...
La tua medaglina ce l'avevi.
Ce l'abbiamo, sì, ce l'ho. E quindi dal fucile da caccia sono passata alla carabina e ho cominciato a frequentare il tirassegno nazionale, con cui ho fatto delle gare anche in, diciamo, abbastanza importanti a livello nazionale. Quindi, diciamo, il tiro era una cosa che è radicata in me. Al che, quando mi sono sposato, chiaramente tutti i fucili in casa, la moglie li ha cassati tutti, e al che io ho cominciato a sbolognarli in modo, diciamo, da avere meno armi possibile. Poi attualmente ho anche avuto, come si può dire, modo, dato che a nessuno dei miei figli le armi sono mai piaciute, era inutile che io tenessi delle armi in casa, al che ho fatto una forma di liquidazione, me le sono tolte, e quindi ho...
Giocare ai cowboy con i fucili veri però è stata una figata. Tutti sistemati in modo che non potessero nuocere a nessuno, ma era bellissimo.
Vabbè, allora quindi torniamo però agli archi. Quindi,
torniamo agli archi.
Chiaramente un arco comprato a me non si confà, perché o me lo faccio o non tiro con l'arco. Al che ho cominciato a studiare legni, forme, tipi di corde, frecce, tutto il piumaggio, e ho cominciato a fabbricarmi archi e frecce. Poi abbiamo in fondo a Paveto gli arcieri dello Stornello che hanno un grosso campo da tiro, mi sono iscritto e da quel momento lì mi sono divertito come un pazzo, perché la caccia simulata con l'arco in un bosco è qualcosa di eccezionale, tanto che man mano che facevo questa attività mi rendevo conto che per quanto ci sono a Genova 400-500 arcieri, nessuno ne sa niente. Solo a livello delle Olimpiadi salta fuori qualcuno che ti fa vedere delle immagini meravigliose, però poi muore tutto lì. Mentre a Genova praticamente ci sono gare ogni 2-3 domeniche nei paraggi e tutta questa gente qui partecipa a queste gare. Quindi il tiro con l'arco è una cosa molto radicata. E detto francamente, io pensavo, perché a Genova non c'è nessuna attività che faccia vedere questo gioco, questo
sport? E allora è nato il fantastico Festival della Freccia.
Esatto. Lì vuol dire c'era anche un problema tecnico, che quando uno tira delle frecce deve tirarle in assoluta sicurezza, quindi a Genova centro l'unico punto che si presta è il giardino Baltimora, cosiddetto impropriamente giardino di plastica, che avendo la collina di Sarzano alle spalle dà la possibilità di avere un battifreccia efficace. E quindi, diciamo, anche se è un posto un po' vituperato, siamo arrivati alla quarta edizione.
È vituperato, ma rinasce in occasione di questo festival che veramente attira un sacco di appassionati e non, e secondo me risponde all'esigenza per cui è nato, cioè quella di far conoscere il mondo degli arcieri. Per cui si vede gente in costume, rievocazioni medievali, c'è di tutto e di più. Io direi assolutamente tornateci, cioè l'anno prossimo ti invitiamo a farlo di nuovo, perché è fantastico.
Bene, ok, e allora,
grazie di nuovo.
Grazie mille, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata qui su Radio Fra le Note con la Bottega delle Favole.
Ciao,
ciao, ciao.